Bene, grazie per la relazione. Certo che si sia situata. Io intanto leggo il titolo: uomini, merci, capitali, immigrazione, produttività ed esportazione. Molta carne al fuoco, ma se sì. Invece è molto. Bravo.
Allora, partirò qui segnalando alcuni elementi della mia relazione che trovano qualche terreno comune con quanto è stato detto oggi, perché io parlo fondamentalmente di divergenze e vincoli che contraddicono invece il comportamento pluriseculare della storia economica italiana, dell'economia italiana. E una di queste divergenze, adesso così mi accendo in modo spero non troppo criptico, insomma, è proprio quella che si apre, ripensando a quanto diceva Federico Romero, tra una politica estera virtuosa, in qualche modo già negli anni 70, di tipo monetario, che corrisponde un po' a quell'idea dei vincoli esterni, e una politica interna invece perniciosa, che è quella che costruisce il debito pubblico. Questo è un altro video che si apre già negli anni 70. E la possibilità, evidentemente sapendo quello che dicevi tu, che uno dei vincoli più invisibili, almeno me, grazie che altri esperti invece della materia lo considerino ovvio o banale, che si stia modificando lo scenario in questi ultimi 10 anni, soprattutto con l'accelerazione della crisi, del processo di integrazione europea. Abbiamo cambiato passo, quindi da un'integrazione di tipo simmetrico alla LIST, allo sovrano, se volete, si sia passata a un'integrazione di tipo asimmetrico, che può produrre per qualcuno una latinoamericanizzazione del continente, con forti scompensi tra centri e periferie in termini di reddito pro capite. Ecco. Solo così per ricordare alcuni. Creare subito dei ponti. Le immagini che vedrete è una specie di Rocky Horror Picture Show, piuttosto pessimista, parlano appunto non già di vincoli, ma piuttosto di vere e legge di forza che si sono osservate progressivamente, che si ha il problema appunto della periodizzazione, dell'evento innaturale, di quanto è successo. Per quanto riguarda, chiariamo di quale globalizzazione parliamo. Io credo sia inutile ricordare, insomma, che parteggio per una visione lunga della globalizzazione, che considero un delicato processo, non un evento degli ultimi decenni, le cui forme attuali della globalizzazione, lasciamo stare tutto avanti il dibattito sulle forme arcaiche di questa fase, si manifestano già pienamente nel cinquantennio che precede la prima guerra mondiale, alla Woodrow Wilson, vedete, nel senso, che si manifestano poi nel secondo dopoguerra con proporzioni e integrazioni diverse. La considero, credo che sono d'accordo, pienamente d'accordo anche con Giovanni Gozzini, ma anche con Agostino Giovagnoli, credo che se ne sono occupati, credo sia giusto, insomma, sterilizzare la definizione, definendola come misurata dal tasso di circolazione planetaria di uomini, merci e capitali. Non dimentichiamo che esiste comunque un'accezione più ristretta e più fattuale, che identifica proprio qualcosa di speciale appunto negli ultimi 20 anni, e quindi la creazione del WTO, la firma del trattato NAFTA, l'inclusione della Cina nel WTO, il Doha Round, questi identificano una fase di accelerazione indubbiamente del processo. È la fase in cui cambia il paradigma tecnologico, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che fanno la differenza nel caso italiano, l'integrazione dei mercati, nel caso di parlare della loro proprietà, e nel processo di integrazione, nell'accelerazione del processo di integrazione europea, che culmina con la moneta unica. Nel caso italiano sono tutti e tre ingredienti che producono una violenta accelerazione dello scenario competitivo globalizzato. E che sono segnati, come dire, da uno scalino. Ed è il momento in cui alla fine degli anni 90 non è più possibile utilizzare il vecchio carro lungo per recuperare competitività attraverso i deprezzamenti del cambio nominale, che è stata un'altra delle costanti della politica economica di questo paese, ma che improvvisamente sparisce la voce di questo secolo. Ecco, quindi tutta la storiografia economica che ho consultato agli osservatori fin dai primi anni, prima della crisi attuale, insomma, sostengono che sostanzialmente tutte le fasi della crescita economica italiana, quelle più rilevanti, manifestano una capacità più o meno virtuosa di agganciare congiunture internazionali espansive. Però lo fa anche sui tempi lunghi, con modalità del tutto particolari, mai, come dice Finaltea, in modo pienamente soddisfacente. E cito Finaltea perché ha scritto un libro che ritengo essenziale, profondamente innovativo sul piano interpretativo sull'economia italiana fino al 1913, che però ha moltissimo da dire, secondo me, anche sugli scenari attuali. Le sue conclusioni sono dedicate all'Italia del mondo, non è un caso, in particolare i movimenti ciclici, no, lo sviluppo di lungo periodo. Cosa dice Finaltea? Il ciclo economico, dice, è un ciclo degli investimenti, è un ciclo legato ai mercati finanziari internazionali. Quando gli investimenti crescono in Italia, crescono gli investimenti in Italia crescono quando si riversano da noi i capitali esteri, scemano quando questi capitali si ritirano. Quindi è parte già allora di un ciclo più ampio, mondiale, prevalentemente inglese, legato alla fiducia degli investitori, dei risparmiatori, del centro inglese, come lo chiamano. È un ciclo che l'Italia subisce e quindi la sua capacità di intervento su questi ambiti è limitata. E quindi la politica economica sembrerebbe essere secondaria, e invece no, perché è molto importante, perché può alterare i movimenti ciclici degli investimenti stranieri, determinando, diciamo, la qualità della performance generale. È proprio la politica economica, in questo scenario non modificabile, che però può modificare il tasso medio della crescita, può creare, e poi quello che è successo storicamente è stato quello di effettivamente, diciamo, produrre una qualche forma di progresso anche notevole, dice Finaltea, ma sempre deludente, usa questo aggettivo. È deludente il risultato, per esempio, del tutto emblematico, no, della politica di ferroviarizzazione di quegli anni. Mi sembrava, insomma, fuori luogo che lo citi, ma è un esempio invece, ripeto, paradigmatico. Dice Finaltea: si è costruito troppo per motivi prima strategici, poi banalmente elettorali. Cosa più grave, si è ampiamente sprecato l'investimento fatto. Le alte tariffe imposte dallo Stato scoraggiavano il traffico, le ferrovie rimasero sottoutilizzate e non unificavano il mercato nazionale. E l'altra tabella, che non ho inserito tra queste, che erano già numerose, ve le riassume, una foto del 1898, le differenze tra l'Italia e l'Europa sono più o meno queste. Vi dico gli indici, insomma, poi così ci capiamo meglio. Il traffico passeggeri, l'esempio è tra le linee italiane, le principali linee francesi e le principali linee tedesche. Traffico passeggeri in Italia, 368 e 146 passeggeri chilometro in Italia, 321 scene di ferrovie, no, e 294 le ferrovie russiane. Le ferrovie italiane trasportano circa 170 miliardi di tonnellate chilometro contro le 496 francesi e le 531 tedesche. Costi di gestione: 40 lire per 1000 unità di traffico, 40 le italiane, 28 le francesi, 32 le tedesche. Occupazione: numero di addetti per milione di unità di traffico, 20 le italiane, 9 le francesi, 10 le tedesche. È uno spread che non perdona. Un esempio eclatante di questo elemento deludente, pure in un momento in cui tutti riconoscono come proprio la capacità di convergere su sviluppi più ampi legati alla congiuntura mondiale consente all'Italia sviluppi anche estremamente significativi. Cosa dice, e concludo con Finaltea? L'Italia, dice, si sviluppa però puntando su settori consolidati che già allora non sono più di avanguardia. Ecco un'altra cosa che ci parla esattamente di quello che è successo negli ultimi 30 anni. L'Italia non sviluppa l'alta tecnologia, diventa esportatrice di cotoni di bassa qualità piuttosto che di prodotti chimici ed elettrotecnici, e le industrie nuove sono legate alle risorse umane, alla ricerca, al know-how specializzato del personale. Anche allora, ecco perché è bene ricordare i tempi lunghi della globalizzazione. Questo sviluppo non c'è stato, è mancato lo stimolo adeguato, dice, da parte dello Stato, cioè non ha saputo creare quel bonus nel quale l'industria avanzata sarebbe cresciuta spontanea. Spettava, cito, allo Stato investire fortemente nell'educazione tecnica secondaria e superiore, moltiplicare i percorsi sussidiati per giovani poveri ma brillanti. Sarebbero stati nel 1913 più numerosi e più prosperi gli italiani in Italia se lo Stato non avesse intralciato il commercio internazionale, se avesse sviluppato i politecnici, facilitato con questi l'ascesa di homines novi, se la classe dirigente avesse voluto far progredire i paesi anche a costo di rinnovarsi. E il percorso che io ho trovato in tutta la letteratura di storia economica che si occupava negli anni 2000 sul declino, che c'è un amplissimo dibattito che precede la crisi. E tutto questo dibattito di storia economica, di storia delle politiche economiche, parte dai dati microeconomici e macroeconomici, e poi si affida invece ad elementi che non sono economici, sono la cornice istituzionale, sono le variabili politiche, sono la sickness e tutta una serie di altri elementi. Questo è un salto decisivo. Cerco di essere più rapido, ma anche questa può sembrare una digressione, però se andiamo a vedere per esempio il libro di Goldstone, ripeto, la storia globale, quella che ci ha aperto con la testa su questi scenari, sul problema della leadership e su come può variare, vediamo che alla fine di un lungo confronto su questo suo libro famoso ormai, Perché l'Europa, poi ricorre individua come elementi strategici proprio elementi non economici, perché sono soprattutto legati alla, diciamo, alla struttura degli apparati scolastici e alla qualità degli investimenti sull'istruzione. E dice, dico solo una cosa, una spesa per l'istruzione ristretta e mal indirizzata fa probabilmente altrettanti danni dell'assenza stessa di spesa per l'istruzione. Potrei fare un confronto ancora più attento, in realtà devo farlo in forma enigmistica, così farvi un po' un tranello, è un saggio che scrisse Cipolla da 52-60 anni fa, sul declino dell'Italia, si riferiva al 600 e gli ingredienti sono ancora come da una situazione di assoluto privilegio in termini di qualità di vita dell'Italia all'inizio 600 e nell'arco dei 70 anni si passa da una condizione di violento declino. Quindi, come elementi che ritornano, il fallimento delle esportazioni, il mancato come dire, miglioramento del know-how, del saper reggere la concorrenza internazionale, e la sparizione del sistema finanziario, anche lì per ragioni di concorrenza internazionale. E, insomma, esistono declini relativi, ma esistono anche declini assoluti. E quindi, non è la prima volta che l'Italia rischia di uscire da un quadro di ricchezza, e i vincoli che io vedo sono decisamente inquietanti. Ecco, variabili non politiche, non economiche, che però hanno una importanza decisiva, come sostengono per esempio Nicolas Kraft e Marco Magnani, che stanno dal studio della Banca d'Italia, proprio su The Golden Age of the Second Globalization in Italy. Questi dati non vengono da lì, sono della Banca Mondiale. Non so se leggete bene, ma molto, comunque, per nulla, sono gli indicatori di governance del 1996 e del 2007 che vedono l'Italia sempre agli ultimi posti nella efficacia del governo, la qualità del sistema di regole, il controllo della corruzione, il rispetto delle leggi. Era ultima nel 1996 su questa serie di paesi, e la sua situazione nel 2007 è seriamente deteriorata rispetto al 2006. Questo è l'andamento, perché è interessante questo, in termini appunto di qualità strutturale del declino, perché è un confronto che avete fatto fra quattro tipi di quattro momenti di crisi, quella del 29, del 74, del 92 e del 2007, e come vedete la linea tratteggiata, che è una proiezione, disegna un peggioramento assai più grave per quanto riguarda il prodotto interno lordo, assai peggiore di quello addirittura del 29. Lo stesso invece vale per le esportazioni, la linea di mezzo che vedete è l'anno di crisi, quindi a sinistra ci sono gli anni che precedono e quelli successivi. Quindi il momento attuale, dove ci ha portato questa divergenza che incomincia negli anni 90, cioè che si manifesta negli anni 90, ma che io credo che cominci prima degli anni 80, di cui parlava Federico, ma anche addirittura negli anni 60, si manifesta in tutta la sua violenza. Ecco, questo è un altro elemento estremamente significativo. Si parlava prima di investimenti internazionali, ne parlava fino a Fea, l'Italia. Adesso non faccio il tempo a tirar fuori i dati a commentarli, ma non so se è no, no, sì, si vede, ma ci sono appunto dei dati ancora più significativi che riguardano proprio la fuga, che è un mi dispiace, l'Italia è l'ultima. Praticamente insomma che era con una credibilità dell'Italia in termini di investimenti
stranieri, ma con un
marcato peggioramento.
Quello del minaggio sono gli Stati Uniti, la Cina, l'Europa e l'Asia centrale
e l'Italia. Mi dispiace molto che ecco, qui c'è un altro problema che trascuro, vado avanti, ma io credo sia impossibile immaginare.
È il sommerso economico,
ci sono studi anche questi, questo della Confcommercio l'ho preso per praticità, per ragioni di esportazione di immagine, ma ci sono i dati della Banca d'Italia che peggiorano, perché tra il 2006 e il 2008 la quota totale passa di sommerso, che vuol dire il sommerso legale e il sommerso illegale, sono due terzi l'una e un terzo l'altra, passa dal 26 al 31%. Ora è assolutamente insostenibile in una situazione economica, vedete il confronto con gli altri paesi, impossibile immaginare qualunque forma di crescita con questa zavorra. Qui ovviamente ci sono delle determinanti con le categorie, l'Italia è l'ultima quasi sempre in tutti questi elementi che poi provocano, ma questa è un'opinione della mia comunità. L'evasione che ritengono l'evasione fiscale, e questa è la vera tabella, c'è una quota di economia non osservata in percentuale del PIL, che appunto vedete è estremamente elevata. Ci sono due Italie che sono calcoli Istat differenti, ma insomma, comunque in tutte quelle sedi siamo bellamente primi. Ecco, questo è quello, questo è il problema dei problemi, l'abbiamo visto, però sotto vedete la scala temporale. La seconda e l'ultima rampa è quella che inizia alla fine degli anni 70 e si prolunga negli anni 80. Ora, il debito pubblico, il debito delle amministrazioni pubbliche è un, vabbè, è un confronto tra le varie amministrazioni, ma seguiamo la media, che è la media blu la più grossa, vedete questa spaventosa impennata tra il 71 e il 91 e poi continua, insomma. Vi cito solo un commentatore autorevole, come Visco, che scrive nel 2004: è inutile polemizzare che c'è un paese privo di ogni disciplina finanziaria, caratterizzato da scarsa coesione sociale, ma governato da una classe dirigente incapace di scelte coraggiose, acquiescente di fronte alle richieste degli interessi organizzati, sempre più esplicitamente corrotte e quindi sempre meno autorevole. La La cosa interessante è che i dati disponibili dimostrano in modo inequivocabile che nel decennio degli anni 80, praticamente nella prima metà, sarebbe stato tecnicamente possibile, senza traumi eccessivi, riequilibrare la situazione e arrestare il processo di deterioramento progressivo di cui oggi paghiamo le conseguenze. Ecco, questo è il goal su cui noi siamo crocifissi e da cui è irragionevole pensare a forme di crescita. Perché? Perché quella curva non basta, sono quella blu, la superiore alla spesa pubblica, ma negli stessi anni la capacità dello Stato di procacciarsi le entrate fiscali diminuisce drasticamente. E quindi vi è un'eccezionale dimostrazione di inefficienza in termini di politica economica, che le inchiora in loro, in qualche modo, le classi dirigenti di quel periodo. Questo è appunto la crescita, la decrescita del prodotto nazionale lordo italiano dal 60 al 2011, vedete appunto questo declino. Ci sarebbe moltissimo da dire, insomma, ma perché ci sono. E questo invece, vedete, è molto sofisticato, l'ho fatto io, ed è un calcolo con proiezione, con dati World Bank, sul reddito pro capite, sul prodotto nazionale lordo calcolato pro capite, tra la linea azzurra sono gli Stati Uniti, la verde, la rossa è l'Italia e la verde è la Spagna. E nel 2017 verremo superati dalla Spagna. E per dire che quando si aprono degli viaggi di questa dimensione è assolutamente improbabile che ci siano degli scalini che si possano porre rimedio a questi degli scalini. Questa è la più inquietante. Perché forse la si vede ancora peggio, anzi non si vede per nulla, perché l'Italia è in fondo a sinistra, dove quella barretta gialla che mi dà la crescita media annua del PIL per ora lavorata in misura della produttività, la barretta gialla in realtà è negativa, e come vedete ed è calcolata al 2001-2007. Il quadratino rosso che ci sta sopra è invece il punto di partenza, cioè il 95-2000, quindi anche nel 1995-2000 noi eravamo in termini di produttività in una condizione assolutamente difficile. Questo appunto è forse quella, perché è il grande enigma della produttività. Adesso, ripeto, nella relazione entro nel merito delle varie interpretazioni su questo problema della produttività, però qui una spiegazione c'è. Vedete, è preso da un sito un po' polemico, quindi il titolo di Smart Productivity, insomma, la triste curva della produttività nel settore dei servizi. L'Italia è quella blu che piomba giù tristemente, valenta, come dire, in confronto con questa, perché questa mi dice come dagli anni 70 si sia posizionata l'economia italiana. Sono molto cresciuti il settore dei servizi, è molto diminuita sensibilmente il settore dell'industria, il processo di deindustrializzazione, Gallino la chiama la sparizione dell'area industriale, e la costruzione, il settore delle costruzioni. Ma questa è la produttività, cioè il settore che più si espande negli ultimi decenni è anche quello che vede il crollo della propria produttività, quindi si arriva ad un punto in cui il processo di degenerazione è irreversibile. Va bene. Ecco, si parlava di esportazioni merci, io qui ho preparato una serie di tabelle, ci dicono la scarsa performance, tu dimmi che devo guardarmene. Me lo dici? Queste sono le scarse performance della parte high tech. Ecco, l'unica, forse mi fermo qua. Questa riguarda la ricerca, gli indicatori di ricerca e sviluppo. Vedete l'Italia in fondo a destra. Tutti i valori sono estremamente bassi, solo che questi sono valori degli anni 80. Quindi abbiamo un punto di partenza che bassissimo fin da allora, e già allora dagli anni 70, ecco perché dico che gli anni 70 non possiamo escluderli, anche se la cosiddetta globalizzazione degli ultimi 20 anni, ma i problemi sono antichi, e dopo concludo con un problema degli anni 60. Vedete, l'Italia, sia per quanto le esportazioni totali, sia quelle dentro i paesi europei, è assolutamente impressionante la cattiva performance. E questo io sono una particolare brevetti per capire, volevo vedere le intelligenze italiane, la creatività tecnologica, l'innovazione, eccetera. E la linea nera sotto è l'Italia. È molto bella perché mi dice come la linea in alto è il mondo. Vedete, si apre quella bomba per cui la creatività tecnologica si sta trasferendo fuori dai paesi dell'Ocse, voi ce li volete chiamare, no? Perché la linea azzurra è quella dell'Unione Europea, sotto quella tratteggiata sono gli Stati Uniti, ma se guardiamo solo all'Italia la cosa si fa interessante. Cosa ci dice questa? Ci dice che è la cosiddetta globalizzazione, è anche un altro processo, anzi forse soprattutto un altro processo, cioè uno spostamento radicale del core economico dall'economia atlantica all'economia pacifica, che produce un terremoto dal punto di vista della leadership anche politica, militare e economica. È questo di cui stiamo parlando come scenario. Di solo un dato, l'ammontare complessivo del capitale azionario mondiale passerà a circa 100 nell'arco di 20 anni, la proiezione è al 2030, non faccio il tempo a trovare i dati, ma circa 150 trilioni di dollari calcolati al 2010. Il fatto è che saranno nel 2030 molti di più quelli dei paesi delle economie emergenti rispetto a quelli dei paesi sviluppati, perché quelli delle economie emergenti crescono di 6 volte e quelli delle economie sviluppate crescono del doppio. Quindi in 20 anni il capitale seguirà una curva, il capitale azionario dei paesi emergenti seguirà una curva pressappoco simile a questa. Questa è la tabella più angosciante di tutti, è l'indicatore del costo degli investimenti. C'è un cortometraggio con le persone per consolarci. Mi dispiace che non si veda, l'Italia è molto meglio in basso, quasi tutti gli indicatori sono quanto si spende in ricerca e sviluppo, capitale umano stimato in quantità di dottorati, di scienza e tecnologia, quanti ricercatori per paese e via di questo passo, sono tutti negativi. Questo riguarda sempre i brevetti. L'Italia la potete trovare in quart'ultima posizione, in fondo, lì. Idem per le biotecnologie. Mi fermo qua. Ecco, vi lascio qua. Questo è l'ultimo tema, non posso contare. Vedete, questa è la piramide demografica dell'Italia. Nel 70 e nel 2030 si arriva anche qui. Si passa da, non so come chiamare, insomma, questo oggetto del 70 a questo kebab, no? Molto masticato alla base del 2030. Questa è la dimostrazione che l'unica cosa che avrebbe raddrizzato in qualche modo, scusate, insomma, colloquiale veloce, sarebbe stata proprio una politica di immigrazione che consentiva di raddrizzare un declino così grave, spintante. Non so se esiste la parola in realtà, della questione. L'immigrazione è un fatto chiaro, se ne parlava anche prima, e mi fermo per non prendere scarpe, crucevianche dalla Presidenza. Grazie.